brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. Capitolo 634, seconda parte. Ammaestramento agli apostoli e a numerosi discepoli sul monte Tabor, Marziam consolato. Essa culminerà nell'apparizione del Cristo giudice a tutti i risorti. Ma prima, quante volte io apparirò per convertire, per guarire, per consolare, insegnare, dare ordine. In verità vi dico, io sto per tornare al Padre mio, ma la terra non perderà la mia presenza. Io sarò vigile e amico, maestro e medico, là dove corpi o anime, peccatori o santi, avranno bisogno di me o saranno eletti da me a trasmettere le mie parole ad altri. Perché, anche questa è verità, perché l'umanità avrà bisogno di un continuo atto di amore da parte mia, essendo tanto dura a piegarsi, facile a raffreddarsi, pronta a dimenticare, desiderosa di seguire la discesa invece della salita, che se io non la trattenessi con i mezzi soprannaturali, non gioverebbero la legge, il Vangelo, gli aiuti divini che la mia Chiesa amministrerà a conservare l'umanità nella conoscenza della verità e nella volontà di raggiungere il cielo. E parlo dell'umanità di me credente, sempre poca rispetto alla grande massa degli abitanti della terra. Verrò. Chi mi avrà, resti umile. Chi non mi avrà, non sia ingordo di avermi per averne lode. Nessuno desideri lo straordinario. Sa Dio quando e dove darlo. Né è necessario avere lo straordinario per entrare nei cieli. Esso è anzi un'arma che, male usata, può aprire l'inferno anziché il cielo. Ed ora vi dirò come. Perché la superbia può sorgere. Perché può venire uno stato di spirito abietto a Dio. Perché simile a torpore in cui uno si accomodi per carezzare il tesoro avuto, reputandosi già in cielo, perché ha avuto quel dono. No. In quel caso, in luogo di fiamma e ala, esso diviene gelo e macigno e l'anima precipita e muore. E anche un dono mal usato può suscitare avidità di averne più ancora, per averne più lode. Allora, in questo caso, potrebbe al Signore sostituirsi lo spirito del male per sedurre gli imprudenti con prodigi impuri. State sempre lontano dalle seduzioni d'ogni specie, fuggitele. State contenti di ciò che Dio vi concede. Egli sa ciò che vi è utile. E in quale maniera? E sempre pensate che ogni dono è una prova oltre che un dono, una prova della vostra giustizia e volontà. Io ho dato a voi tutti le stesse cose, ma ciò che fece migliori voi rovinò Giuda. Era dunque un male il dono? No. Ma maligna era la volontà di quello spirito. così ora. Io sono apparso a molti, non solo per consolare e beneficare, ma per farvi contenti. Voi me ne avevate pregato di persuadere il popolo, e quelli del Sinedrio tentano di persuadere al loro pensiero che io sono risorto. Sono apparso a fanciulli e ad adulti, nello stesso giorno, in punti così distanti fra loro che occorrerebbero molti giorni di cammino a raggiungerli. Ma per me non c'è più la schiavitù delle distanze, e questo apparire simultaneo ha disorientato voi pure. Vi siete detti, costoro hanno visto fantasmi. Voi dunque avete dimenticato una parte delle mie parole, ossia che io sarò d'ora in poi a oriente e occidente, a settentrione e mezzogiorno, dove troverò giusto essere, senza che nulla me lo vieti, e rapidamente, come folgore che solca il cielo. Sono vero uomo, ecco le mie membra, e il mio corpo solido, caldo, capace di moto, respiro, parola, come il vostro. Ma sono vero Dio. E se per 33 anni la divinità fu, per un fine supremo, nascosta nella umanità, ora la divinità, sebbene congiunta all'umanità, ha preso il sopravvento e l'umanità gode della libertà perfetta, dei corpi glorificati. Regina con la divinità, non più soggetta a tutto quanto è limitazione dell'umanità. Eccomi, sono qui con voi e potrei, se volessi, essere fra un istante ai confini del mondo per attrarre a me uno spirito che mi ricerca. E che frutto avrà questo mio essere stato presso Cesarea Marittima e nell'altra Cesarea, come al Carit e a Engaddi, e presso Pella e a Jutta e in altri luoghi di Galilea e di Giudea, e a Bosra, e sul grande Ermon, e a Sidone, e ai confini Galilei. E che aver guarito un fanciullo, e risuscitato uno da poco spirato, e confortato un'angoscia, e chiamato al servizio mio uno che si era macerato in dura penitenza, e a Dio un giusto che me ne aveva fatto preghiera, e dato il mio messaggio a degli innocenti e i miei ordini ad un cuore fedele? Persuaderà questo il mondo? No. Coloro che credono continueranno a credere con più pace, ma non con maggior forza, perché già sapevano veramente credere. Coloro che non seppero credere con vera fede resteranno dubitosi, e i malvagi diranno che sono deliri e menzogne le apparizioni, e che il morto non era morto, ma dormiente. Vi ricordate quando vi dissi la parabola del ricco Epulone? Ho detto che Abramo rispose al dannato: se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno nemmeno ad uno che risusciti dai morti per dir loro ciò che devono fare. Hanno forse creduto a me, maestro, e ai miei miracoli? Che ha ottenuto il miracolo di Lazzaro? La mia affrettata condanna. Che è la mia risurrezione? Un aumento del loro odio. Anche i miei miracoli di questo ultimo mio tempo fra voi non persuaderanno il mondo, ma unicamente quelli che non sono più del mondo, avendo scelto il regno di Dio con le sue fatiche e pene attuali e la sua gloria futura. Ma ho piacere che voi siate stati confermati nella fede e che siete stati fedeli al mio ordine, rimanendo su questo monte in attesa, senza avere frette umane di godere cose anche buone, ma diverse da quelle che vi avevo indicate. La disubbedienza dà un decimo e leva 9 decimi. Essi sono andati e sentiranno parole di uomini, sempre quelle. Voi siete rimasti e avete sentito la mia parola, che, anche se ricorda cose già dette, è sempre buona e utile. La lezione servirà di esempio a voi tutti e anche a loro per il futuro. Gesù gira lo sguardo su quei volti lì raccolti e chiama: «Vieni, Eliseo di Engaddi, ho da dirti una cosa». Lo avevo riconosciuto l'ex lebbroso, figlio del vecchio Abramo. Allora era uno scheletro spettrale, ora è un florido uomo nel fiore degli anni. Si avvicina, prostrandosi ai piedi di Gesù, che gli dice: «Una domanda ti trema sulle labbra da quando hai saputo che sono stato ad Engaddi, ed è questa: hai consolato mio padre? Io ti dico, più che consolato, io l'ho preso con me». «Con te, mio signore? E dov'è che non lo vedo?» «Eliseo, io sono qui per breve tempo ancora, poi vado al padre mio». «Signore, vuoi dire, mio padre è morto, si è addormentato sul mio cuore, che per lui è finito il dolore, lo ha tutto consumato e, rimanendo sempre fedele al Signore, non piangere. Non lo avevi forse lasciato per seguire me?» «Sì, mio Signore. Ecco, tuo padre è meco. Perciò, seguendo me, ancor presso tuo padre vieni». «Ma quando? Ma come?» «Nella sua vigna, là dove sentì parlare di me la prima volta. Egli mi ha ricordato la sua preghiera del passato anno. Gli ho detto: vieni. È morto felice perché tu hai lasciato tutto per seguire me. Perdona se piango. Mio padre, so capire il dolore». Si posa la mano sul capo per confortarlo e dice ai discepoli: «Ecco un nuovo compagno, abbiatelo caro, perché io l'ho tolto dal suo sepolcro perché mi serva». Poi chiama: «Elia, vieni a me». Stare vergognoso come uno che è straniero tra i fratelli. Tutto il passato si è distrutto. E tu pure vieni, o Zaccaria, che hai lasciato padre e madre per me. Mettiti coi 72 insieme a Giuseppe di Cinzio. Lo meritate, avendo sfidato le vie dei potenti per me. E tu, Filippo, e anche tu, suo compagno, che non vuoi più essere chiamato col tuo nome perché ti sembra orrendo. E prendi allora quello del padre tuo, che è un giusto, anche se ancora non è fra quelli che mi seguono apertamente. Vedete tutti, io non escludo alcuno che abbia buona volontà. Non quelli che mi seguivano già come discepoli, non coloro che facevano buone opere in nome mio, anche non appartenendo alle schiere dei miei discepoli. non coloro che appartenevano a sette che non tutti amano, i quali possono sempre entrare nella via giusta, non vanno respinti. Come io faccio, fate. Io unisco questi ai vecchi discepoli, perché il regno dei cieli è aperto a tutti quelli di buona volontà. E benché non siano presenti, vi dico di non respingere neppure i gentili. Io non li ho respinti quando li ho conosciuti desiderosi di verità. Fate ciò che io ho fatto. E tu, Daniele, uscito dalla fossa, non dei leoni ma degli sciacalli, vieni, unisciti a questi. E vieni tu, Beniamino. Vi unisco a questi, indica i 72 quasi al completo, perché la messe del Signore fruttificherà molto e sono necessari molti operai. Ora siamo un poco qui uniti mentre scorre il giorno. A sera lascerete il monte e all'aurora verrete con me, voi apostoli e voi due che ho nominato a parte, indica Zaccaria e questo Giuseppe di Cinzium che non mi è nuovo, e quanti sono qui dei 72. Gli altri resteranno qui in attesa di coloro che sono corsi qua e là come vespe oziose, per dir loro in mio nome che non è imitando i fanciulli svogliati e disobbedienti che si trova il Signore. E di essere a Betania tutti, 20 giorni avanti le Pentecoste, perché dopo mi cercherebbero invano. Sedete tutti, riposate. Voi venite con me, un poco in disparte. Si avvia, sempre tenendo per mano Marziam, seguito dagli 11 apostoli. Si siede nel folto più folto del bosco di querce e attira a sé Marziam, che è molto triste. Triste tanto che Pietro dice: «Consolalo, Signore!» «Già lo era, ora lo è ancora di più!» «Perché, fanciullo? Sei forse con me? Non dovresti essere felice di sapere che io ho superato il dolore?» Per tutta risposta, Marziam si mette a piangere del tutto. «Io non so cosa abbia, l'ho interrogato inutilmente. Oggi, poi, non mi attendevo questo pianto!» Brontola Pietro, un poco inquieto. «Io invece lo so», dice Giovanni. «Buon per te! Perché piange allora?» «Non piange da oggi, da giorni.» «Me ne sono accorto, ma perché?» «Signore lo sa, ne sono certo e so che egli solo avrà la parola che consola», dice ancora Giovanni, sorridendo. «È vero, lo so. E so che Marziam, discepolo buono, è proprio un fanciullo in questo momento, un fanciullo che non vede la verità delle cose. Ah, mio diletto fra tutti i discepoli, rifletti che io sono andato a rafforzare le fedi vacillanti, ad assolvere, a raccogliere esistenze finite, ad annullare veleni di dubbio inoculati ai più deboli, a rispondere con una pietà o un rigore a quelli che ancora vogliono combattermi, a testimoniare con la mia presenza che sono risorto là dove più si lavorava a dirmi morto. C'era forse bisogno di venire da te, fanciullo? La cui fede, speranza, carità, la cui volontà ed obbedienza mi sono note? Da te per un attimo, quando ti avrò con me, come ora, più volte ancora. Chi farà banchetto di Pasqua con me, se non tu solo, fra tutti gli altri discepoli? Vedi tutti questi? Essi l'hanno fatta, la loro Pasqua. E il sapore dell'agnello e del carset e degli azimi e del vino è divenuto tutto cenere, fiele e aceto ai loro palati nelle ore successive. E io e te, fanciullo mio, consumeremo in gaudio e sarà miele che scende e resta tale la nostra Pasqua. Chi pianse allora, ora godrà. Chi allora godette, non può pretendere di godere di nuovo. Veramente eravamo molto lieti quel giorno, mormora Tommaso. Sì, tremava il cuore, dice Matteo, e un ribollire di sospetti e di ira era in noi, in me almeno, dice Taddeo. E perciò dite che vorreste fare la Pasqua supplementare tutti. Così, Signore, dice Pietro. Un giorno ti lamentasti perché le discepole e tuo figlio non avrebbero preso parte al banchetto pasquale. Ora ti lamenti perché chi non godette allora deve avere la sua gioia. È vero, sono un peccatore. E io sono colui che compatisce. Voglio che siate tutti intorno a me, e non voi soli, ma anche le discepole. Lazzaro ci darà ancora una volta ospitalità. Non ho voluto le tue figlie, Filippo, non le vostre mogli, non Mirta, Noemi e la giovinetta che è con loro e non costui. Non era posto di tutti Gerusalemme in quei giorni. È vero, bene è che non ci fossero, sospira Filippo. Sì, avrebbero visto la nostra viltà. Taci, Pietro, è perdonata. Sì, ma io l'ho confessata a mio figlio e credevo che per questo fosse triste così. L'ho confessata perché ogni volta che la confesso è un sollievo. È come se mi si levasse un pietrone dal cuore. Mi sento più assolto ogni volta che mi umilio. Ma se Marzia mi è triste perché tu ti sei mostrato ad altri? Per questo e non altro, padre mio. E allora sta lieto. Egli ti ha amato e ti ama, lo vedi? Te lo avevo detto però della seconda Pasqua. Io pensavo aver fatto troppo poco volentieri l'obbedienza che Porfirea mi aveva dato in tuo nome, Signore, e che perciò tu mi punissi. E pensavo anche che non ti mostrassi a me perché odiavo Giuda, i tuoi crocifissori, disse Marzia. Non odiare nessuno, io ho perdonato. Sì, mio Signore, non odierò più. E non essere più triste. Non lo sarò più, Signore. Marziam, come tutti i molto giovani d'anni, è meno timoroso con Gesù degli altri e si abbandona all'abbraccio di Gesù, ora che è certo che Gesù non è in collera con lui, con tutta confidenza. Anzi, si rifugia tutto come un pulcino sotto l'ala materna nel cerchio del braccio che lo stringe a sé. E col cessare dell'affanno che lo faceva triste e inquieto da tanti giorni, si addormenta beato. È un fanciullo ancora, osserva lo zelote. Sì, ma quanta pena ha avuto! Me lo disse Porfirea quando, avvisata da Giuseppe di Tiberiade, me lo condusse, gli risponde Pietro. Poi al maestro. Anche Porfirea a Gerusalemme? Quanto desiderio nella voce di Pietro. Tutte le voglio benedire prima di salire al Padre mio. Hanno servito anche esse, e molte volte meglio degli uomini. E da tua madre non vai? Chiede il Taddeo. Noi siamo insieme. Insieme. Quando? Giuda, Giuda, e ti pare che io, che ho sempre trovato gioia presso di lei, non stia ora con lei? Ma Maria è sola nella sua casa, me lo ha detto ieri mia madre. Gesù sorride e risponde. Dietro al velo del Santo dei Santi entra solamente il sommo sacerdote. E allora? Che vuoi dire? Che vi sono beatitudini che non possono venire descritte e conosciute. Questo voglio dire. Si stacca dolcemente di dosso Marzia e lo affida alle braccia di Giovanni, che è il più vicino. Si alza in piedi, li benedice, e mentre essi a capo chino, tutti in ginocchio, meno Giovanni che ha in grembo il capo di Marziam, ricevono la sua benedizione, compare. Egli è proprio come il lampo di cui parla, dice Bartolomeo. Restano meditabondi in attesa del tramonto. Il Signore vuole che prenda un altro quaderno per le ultime istruzioni e visioni che qui non entrerebbero, essendo troppo poche le pagine. Avrei dovuto iniziare sul nuovo quaderno. Marta, essendo malata, ho scritto qui e poi ricopiato sul nuovo.